Bene, cioè, preghiamo insieme il Padre nostro e poi ci mettiamo un po' in ascolto della parola e ci riflettiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, Signore, tua la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima di iniziare subito col testo che avete lì anche commentato, il fratello mi ha detto l'assalto della diligenza, ho fatto delle domande interessanti e ne approfitto proprio per rispondere un po' a tutti, ecco, non solo a lei, no? L'inizio del Vangelo di Luca, leggiamo i primi versetti, i primi quattro versetti, su cui bisognerebbe fare delle serate intere, ma poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, ho anch'io deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato o illustre Teofilo, perché tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Qui Luca, questo è molto interessante, Luca precisa lo statuto del proprio scritto. Prima di tutto vuole dialogare con la cultura greca, tant'è vero che il testo dice: io voglio fare una diegesi, cioè un racconto ordinato con una successione temporale di causa e di effetto anche. Quindi la diegesi. Quindi, e vuole mettersi in dialogo con la storiografia antica, evidentemente, la quale richiedeva l'intento dell'opera, la valutazione delle fonti, l'ordine espositivo, la causa-effetto nei fatti narrati. Ecco, credo che questo sia. Allora, questo è il primo elemento. Secondo, è interessante che Luca dica che vuole estendere questa diegesi e mettere in ordine appunto degli avvenimenti che si sono compiuti, avvenuti. Però il verbo è peprefloreo, cioè peprefloroumai, ha a che fare con l'idea di pienezza, di compimento. Non sono solo avvenimenti che sono avvenuti, ma che sono giunti a pienezza di senso. Come ad esempio a Pentecoste, si stava compiendo il giorno di Pentecoste, non semplicemente stava finendo, perché 9 del mattino non era la fine, il giorno di Pentecoste finisce alla sera, finisce col tramonto della sera, eppure sta giungendo a pienezza, perché arriva lo Spirito. Quindi io ti voglio raccontare dei fatti che hanno una caratteristica di pienezza, di senso. E poi precisa il tema delle fonti, ne articola, molti hanno messo mano a scrivere, quindi dialoga con altri scritti. Che cosa? La fonte Q, quella che potrebbe essere comune a Marco e a Luca e Matteo, e con tutto il grosso problema del rapporto dei tre sinottici tra di loro, siamo sempre in alto mare sulle varie proposte, ogni anno ce n'è una, però c'è comunque una fonte che gli precede, è scritta, forse c'è già il Vangelo di Marco che conosce, si pensa, si suppone, perché di per sé il canovaccio è identico, il canovaccio è la parte galilaica, il viaggio verso Gerusalemme, gli eventi di Gerusalemme, tu ritrovi questo medesimo canovaccio, quindi può darsi che sia quindi Marco tenuto presente, una fonte Q, forse altri elementi, però dice di aver fatto anche un lavoro all'indietro, cioè consultando quelli che sono stati i testimoni, sono stati i ministri della parola. Chi sono questi? E ministri della parola della prima ora, proprio della primissima ora o della seconda ora, cioè che hanno riferito ciò che hanno sentito dagli apostoli. Questo diventa un tantino, dice, coloro che furono testimoni fin da principio, sembrerebbe che siano alcuni testimoni della prima ora, almeno stando a Luca. Quindi, e poi ovviamente c'è la predicazione della comunità, che sono diventati poi ministri della parola. Quindi c'è predicazione della comunità, le testimonianze e contemporaneamente una serie di scritti che già esistono. Io ho cercato di fare un'indagine su queste fonti, ho cercato di fare un racconto ordinato. Chiedo a te di essere Teofilo, io lo leggo non tanto come... Ci sono varie opinioni, quindi anche quest'anno recensivo, ad esempio, opinioni diverse su questo tema, ma prendo la più semplice, Teofilo come figura, diciamo, retorica del lettore del Vangelo di Luca, che è uno che ama Dio, cioè uno che è alla ricerca, che è aperto alla domanda religiosa. Se non è aperto alla domanda religiosa, forse è bene che tu legga un altro trattato di altre cose. Quindi, o illustre Teofilo. E poi la finalità, perché tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. E quindi fondamentalmente parla ad un credente che ha già avuto alcuni rudimenti dell'Evangelo e vuole portarlo ad approfondire quei rudimenti. Ad approfondirli e a consolidarli. Marco, ad esempio, è un po' diverso. Aveva ragione il credente Martini quando diceva in qualche modo il Vangelo del catecumeno. Perché ti dà proprio l'essenza del kerygma. Marco, ad esempio, interessa nei Vangeli dell'infanzia, ma Marco interessa Gesù che arriva lì al Giordano e comincia l'avventura. Quello che c'è stato prima, Nazareth, basta. Luca è diverso, no? Ha anche un'idea di completezza, ma tant'è vero che lui pensa la sua opera in due parti, il Vangelo e gli Atti. C'è il primo discorso e il secondo discorso. E sempre con lo stesso destinatario, questo Teofilo. Quindi bisognerebbe pensare che Luca ha questa idea di completezza, giungendo dalla nascita all'infanzia fino all'Evangelo che giunge a Roma, in qualche modo ai confini del mondo, l'altro mondo rispetto a Gerusalemme. E questo è il suo progetto. Forse anche un po' ambizioso, perché nel senso dice tutte le cose che Gesù ha detto e fatto, dice negli Atti degli Apostoli, poi Giovanni dice calma, tutte le cose che ha detto e fatto. Io dicendo ho fatto una scelta di alcuni miracoli, di alcuni segni e basta, cioè queste cose bastano per riuscire a credere che Gesù è il figlio di Dio e credendo si ha la vita nel suo nome. Mi sono spiegato? Non farebbe nessun poema dell'uomo Dio come quello della Valtorta, no? Quindi io mi ricordo che c'era una mia suora che era affezionatissima a questo libro, a fare suo, e qualche volta mi leggevo qualche pagina che mi faceva venire il latte alle ginocchia, soprattutto quando Gesù, la mamma, gli preparava una bella tazza di latte, lui, questo latte ancora caldo, lo beveva, beato lui, perché a me il latte non mi è piaciuto. Dietro la battuta ci voglio dire, ecco. No, voglio dire, è una natura ben diversa il testo, i nostri testi canonici da certi allargamenti romanzati più o meno sul testo. Allora, questa è la premessa. Adesso noi leggiamo l'ultima parte del capitolo 2, e quindi Gesù presentato al Tempio e Gesù ritrovato al Tempio. Che poi sia ritrovato al Tempio, chi si sia smarrito davvero è un problema. Penso che si fossero smarriti più i suoi genitori di lui. Ma lo vedremo. Faccio lettura prima del testo, lo leggiamo insieme e poi diamo i punti essenziali. E il resto poi l'ho affidato anche allo scritto, lo potete leggere anche a casa così. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale è stato aggiunto dalla traduzione, ma della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire un sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ci fermiamo su questo primo passaggio. Allora, perché Gesù viene presentato al Tempio? La prima ragione dice per obbedire alla legge. I suoi genitori sono dei devoti, dei praticanti. E c'è la legge sul riscatto dei primogeniti. Riscatto dei primogeniti vuol dire esattamente la vita è mia. Tu devi riconoscere che la vita non è tua. Quindi, proprio per questo, il primogenito di ogni animale, compreso dell'uomo, serve del Signore, no? Quasi per ricordare appunto a chi appartiene alla vita. Ovviamente il primogenito umano mica si fa un sacrificio, ma ovviamente si fa il riscatto. E il riscatto del primogenito, se Tutto del Signore, i primogeniti, secondo la visione biblica, lo sono in particolare. Devono essere per così dire affrancati. Riguardo a Gesù, invece, non si fa riferimento in realtà a nessun riscatto. Dice quando venne il tempo della loro purificazione. Questo è un po' strano, eh? Allora, egli viene portato nella casa di Dio e rimane, per così dire, consacrato al Signore, presentato al Signore. Cosa voleva dire la presentazione? Era il momento rituale in cui un sacrificio veniva presentato per l'offerta. Da quel momento il sacrificio, ciò che era presentato, non era più tuo, era del Signore. Questa è la presentazione. Va bene? E il verbo paristemi. È molto importante questo. Quindi presentazione vuol dire fai la presentazione, Don Claudio. No. È un atto rituale particolare, impegnativo. Da questo momento, non so, ho portato un toro al tempio, questo toro è... Ho portato questa roba, questa è stata presentata, quindi da quel momento non è più mia, è passata. Attenzione bene, che quindi vuol dire che Gesù appartiene a, riconosce, appartiene a Dio. Ah, voglio farvi notare, sentite questo testo. Vi esorto, fratelli, vi incoraggio, fratelli, per la misericordia di Dio, letteralmente per le viscere di misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto logico. Così Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, la parte del capitolo 12, quella che introduce, diciamo, la vita, lo stile della vita cristiana, è quella che chiamiamo parenetica, esortativa, ma che è bellissima, messa come titolo è presentare i vostri corpi, e il verbo offrire i vostri corpi è il verbo paristemi, cioè la presentazione al Tempio, cioè la tua vita non ti appartiene più, è del Signore. Molto bello questa immagine qui di Gesù, che viene presentato, ma attenzione bene, dice lo condussero al Tempio per presentarlo al Signore. Ma c'è una cosa un po' strana, io vi rileggo questo versetto. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, chi è che doveva essere purificato? Se fosse qui mia mamma, vi direbbe che quando io sono stato battezzato, lei ha dovuto stare fuori dalla chiesa, e certo, perché lei non era ancora purificata, eccetera, eccetera, è nato all'ospedale, uno dei pochi bambini nati all'ospedale in quegli anni, e queste erano ritualità che erano state riesumate dall'Antico Testamento, che di per sé non sono normative per niente per la vita cristiana, ma di fatto era così, perché era la purificazione dal sangue. La loro, di chi è la purificazione? Di Giuseppe? Allora non si dice loro. Se è di Maria è la sua, di lei. E non c'è dubbio, di loro. Il testo è chiarissimamente un richiamo all'Antico Testamento. Cristo Gesù viene portato, presentato, e questo è l'atto di purificazione del Tempio. Il Signore viene nel Tempio a purificare il Tempio. È il testo di Malachia. Purificare il Tempio non è purificare le mura, cioè ad abilitare un rapporto religioso, un culto verso il Signore che sia pieno, confacente alla nostra chiamata. Vi leggo il grande testo di Malachia, che è l'ultimo dei profeti, l'ultimo testo dell'Antico Testamento per noi. Leggiamo così: ecco, io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, il messaggero dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice Adonai degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro ed argento, perché possono offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. E allora l'offerta di Giuda e Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ma si può continuare, ma vi è chiaro, eh? Luca legge in questo episodio di Gesù che viene portato al Tempio, vede non tanto la purificazione di Maria e di Giuseppe, che era impossibile, non c'era nessuna ragione per purificare il maschio, ma vede esattamente la purificazione dei figli di Levi, cioè lui ci renderà possibile il culto gradito a Dio, che poi scopri che quel culto gradito a Dio, come dice Paolo, è l'offerta dei nostri corpi, cioè delle nostre vite. Offrite le vostre vite, tutto della vostra vita, come sacrificio santo, vivente e gradito a Dio. E questo è il vostro culto logico, cioè secondo il logo, secondo la parola che avete ricevuto. Quindi il testo della presentazione al Tempio è bellissimo. Quando noi facciamo, anche voi fate la festa della presentazione del 2, ecco. Ricordatevi che in realtà è impegnativissimo a livello personale, perché guardando quello ti dice, e io che cosa sono? Sono esattamente chiamato a questo. Allora, io credo che Luca probabilmente si riaffaccia alle profezie di Malachia 3, il quale parla di un venire di Adonai nella vita cultuale del popolo, e perciò nel Tempio, e viene a purificare dal peccato che contagia il culto. Potrebbe esserci anche, ovviamente, tutta una serie anche di richiami di altre profezie, come quelle danieliche, che dice che alla fine sarà purificato tutto, compreso il Santo dei Santi. In Daniele c'è anche l'esperienza dell'abominio della desolazione, del fatto che il Tempio era stato contagiato, come si dice, contaminato volutamente da Antioco IV l'Epifane, con tutte queste cose che sono connesse. Quindi penso che già questo primo elemento sia molto interessante. Va bene? Purificazione nostra, presentazione di Gesù e nostra. Adesso arriviamo a due vegliardi. Il primo vegliardo vuol dire nonno, Allora, ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza avere prima veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo, leggo letteralmente, ora slega, o padrone o despota, il tuo servo, perché vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per liberarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Poi vediamo la reazione dei due genitori. Il bambino intanto lo lasciamo dormire. Allora, la presentazione di Gesù al Tempio non è mostrato come un evento isolato da Luca, ma coinvolge in qualche modo l'intero popolo di Dio, che è qui rappresentato da queste due figure, una maschile e una femminile, Simeone e poi Anna. Non dimenticate che abbiamo a che fare con Luca, Luca ama moltissimo la figura del doppio, la pecorella smarrita, la dracma perduta, il pastore, la donna che ha trovato, non so, per fare l'annunciazione a Zaccaria, l'annunciazione a Maria, eccetera, eccetera. Il cantico di Zaccaria, il cantico di Maria, e procediamo. Va bene, allora, qui Luca mestrerà appunto prima Simeone e poi Anna, ma vediamo dopo quella di Anna. Questi due agiscono non spinti da un loro istinto, ma sotto l'azione dello Spirito. E che cosa hanno in comune i due? Un forte sentimento di attesa. Sono tutti e due in attesa della speranza di Israele, della consolazione di Israele, del conforto di Gerusalemme. C'è questo animo, questa attesa, no? È come se sintetizzasse l'Antico Testamento in questa parola, l'attesa, l'avvento, no? Proprio voi che siete già in questo clima, è bellissimo. Allora, mi soffermo innanzitutto su Simeone. È interessante notare che al Tempio non vediamo menzionati i sacerdoti. Spesso nelle rappresentazioni, la presentazione al tempio, ci sono i sacerdoti col petalon e così via, col copricapo, nel racconto di Luca non c'è nulla di tutto ciò. Ciò che vediamo è questo anziano che prende in mano questo bambino, questo è molto bello. Per Simeone, oltretutto, si parla 3 volte di Spirito Santo e questa triplice menzione, a mio avviso, fa da parallelo al tema della legge. Allora, Maria e Giuseppe vanno al Tempio per obbedire alla legge del Signore, non perché sono dei legalisti, ma per loro la legge del Signore è l'obbedienza alla parola di Dio. Mettono la parola di Dio al di sopra delle loro scelte, o meglio, non al di sopra, che poi in realtà si impasta, come guida delle loro scelte. Ecco il tema dell'obbedienza alla parola, no? Però si vuole sottolineare anche questo elemento dello Spirito. È lo Spirito che realizza questi incontri. È lo Spirito che spinge questi due verso questo bambino. Immaginate con tutta la folla che si avvicendava al Tempio, tutto il movimento che il Tempio aveva, un bambino in più, un bambino in meno, sarebbe sfuggito a tutti. E invece cambia molto, no? Allora, Simeone pronuncia 2 discorsi. Uno coincide con una preghiera di lode. E quello che vediamo dopo è quello rivolto al padre e alla madre del bambino. Il primo discorso è una bella benedizione che Simeone pronuncia dopo aver stretto tra le braccia il bimbo. Anche questo credo che sia interessante ed è un gesto suggerito dallo Spirito. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Guardate la scena, è meravigliosa. Poi i padri diranno: chi è che tiene in mano il bambino? Chi è che sorregge il bambino? Simeone? No, è il bambino che tiene su Simeone. Ma che è vero, è il nipote che dà la forza al nonno di stare in piedi, perché dà il senso alla vita, no? Cioè, non guardate a livello fisico la cosa. Chi sostiene il bambino? Chi sostiene il bambino? Chi sostiene il Simeone? È il bambino. Allora, beh, questo è il commento dei padri, ma guardiamo la scena e che cosa dice poi. Allora, vediamo cosa dice, cosa fiorisce sulle sue labbra. Questa, anzitutto, è un'azione di grazia, un ringraziamento al Dio che compie le sue promesse. E che cosa dice dopo aver benedetto Dio? Dopo aver benedetto Dio dice, allora, ora puoi letteralmente slegare. È l'immagine proprio dell'animale che è stato legato, adesso slegami, lasciami andare. Non stai invocando la morte, ma ha trovato un senso. La morte non è più un fallimento né altro. E so può andarsene, assolutamente sì. E peraltro lo chiama, per carità, tolto Signore con S maiuscola, non è la traduzione giusta, perché c'è l'espota, non c'è Kyrie. Non c'è Kyrie, quel Kyrie eleison che dite alla fine della messa. Cioè, non c'è il Kyrie, Signore. Despota lo capite bene cosa vuol dire. Padrone! È il padrone della vita e della morte. Quindi è chiaro che la prospettiva sua, adesso io posso anche morire nella piena pace, ma non andare via, un perdermi, è andare nella piena libertà ormai. Perché ormai la mia vita ha preso un senso totale. Allora, ora puoi slegare, o padrone, il tuo servo. Quindi la sua fine ormai prossima non è più un morire, ma è davvero un partire in pace. Lasciami andare in pace. Ormai la pace portata da questo bambino si sta compiendo in Simeone. Egli dichiara che i suoi occhi hanno visto, dice, la salvezza. Come si fa a vedere la salvezza? I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ovviamente lo vedono la fede. E questa salvezza per Simeone coinvolge non solo Israele, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per liberarti ai goim, alle genti, e gloria del tuo popolo. Gloria del tuo popolo nel senso che in mezzo al tuo popolo tu vieni e risiedi, è la tua presenza, ma questa presenza diventa luce per le nazioni. È Luca, Luca, la tesi di fondo è che l'Evangelo è, per così dire, questo regalo che Dio ha fatto all'intera umanità. Luca è un greco che è arrivato all'Evangelo. non a caso gli Atti degli Apostoli arriva a Roma, no, l'Evangelo arriva ai confini del mondo. Ovviamente questi testi poi sono tutto un eco dei carmi del servo del Signore, non dimenticate, i carmi del servo, quelli che poi riappaiono per il tema della morte. I carmi del servo, che poi sarà il servo che, nelle cui piaghe noi abbiamo trovato guarigione. Ma dovremmo aspettare alla fine, anche se già all'inizio, in quel racconto della nascita, abbiamo visto delle cose che ci hanno fatto pensare molto. Del bambino deposto, giacente in una mangiatoia, eccetera, eccetera. Già qualcosa di, ci faceva presentire il destino singolare di questo bimbo. L'inno di Simeone lascia comunque sorpresi e colmi di interrogativi il padre e la madre di Gesù. Abbiamo in ciò uno dei motivi ricorrenti nel Vangelo dell'infanzia. Cioè proprio la reazione, lo stupore. Il Vangelo dell'infanzia per un verso c'è la fretta, la gioia, e la reazione, lo stupore. E allora sentiamo cosa dice Simeone al padre e alla madre. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse. E a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. E segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano l'anima la vita, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Allora, questo secondo discorso detto rivolto al padre e alla madre, ma in particolare alla madre, ed è interessante, viene rivolto dopo che sono stati benedetti da Simeone. Simone li ha benedetti e poi dice che questo bambino sarà causa di questa trafittura, di questa divisione. Divisione che tocca la vita della madre, divisione che passa nella vita del figlio, che diventa segno di contraddizione, di lotta. Quindi un segno che è offerto alla fede e alla libertà degli uomini, rispetto alla quale l'uomo può decidere di aprirsi o di rifiutare, di chiudersi o di accogliere. Segno di contraddizione. E lo stesso avverrà ovviamente per il cuore di Maria. Allora, ho scritto così, voi non so cosa pensate voi, Don Claudio, così via, ma questo è il mio modo di leggerlo. Non riteniamo, notate che parlo come un papa, no? Col plurale maiestatis. Allora, non ritengo che il testo parli di una tentazione di Maria, quanto piuttosto di una lacerazione che trafiggerà la sua esistenza, la quale sarà in qualche modo realmente divisa tra i figli amati di Israele, che non riconoscono il figlio, e l'amore e la fede per il figlio stesso. Non so se sono spiegato, ma notate bene, è la situazione di una madre, immaginate, in cui un fratello uccide il fratello. E l'amore della madre va per l'ucciso e va anche per l'uccisore. Come racconta ad esempio il capitolo 14 di 2 Samuele, la saggia donna di Tecoa, divisa da questa lacerazione. Ma vi racconto un episodio invece, un passo assolutamente illuminante. Paolo nella lettera ai Romani chiama testimone lo Spirito Santo e giura addirittura, e dice a te, lo Spirito Santo sa che non mentisco, quindi lo chiamo testimone lo Spirito, che ha una grande sofferenza nel cuore. E se potesse scegliere, lui sceglierebbe di essere anatema, quindi lontano da Cristo per sempre, pur di sapere i suoi fratelli in Cristo, i suoi fratelli nella carne, si intende Israele. Il mio amore per Israele è tale che, se potessi, accetterei io di essere maledetto e dannato per sempre lontano da Cristo, pur di saperle loro vicino. È impressionante, l'avete presente, no? Ditemi sì, sì. Allora, anche se, vabbè, è un modo di confortare il mio animo. Allora, ve lo leggo, dai, che perché sennò sembra che vi chieda degli atti di fede. Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. ho nel cuore un grande dolore, una sofferenza continua. Non è un disturbo, non è un pensiero che ogni tanto ti dà fastidio, è un grande dolore e sofferenza continua. Vorrei io stesso essere anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è al di sopra di ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Questo è l'inizio del capitolo 9, di quei tre capitoli che sono i più impegnativi di tutto il Nuovo Testamento, sul mistero di Israele. Ma qui la figura di Maria è così, eh? Lei ci passa dentro, questa spada che le taglia la vita proprio. La parola segno di contraddizione oltretutto introduce, dopo pagine, queste pagine traboccano di luce fino adesso, un elemento del paradosso. È lo stesso che si è trovato nella piccolezza del bambino di Betlemme, nella sua povertà, nel segno singolare dato ai pastori. Se avessero detto, vedrete un bambino avvolto in un broccato d'oro con dei diamanti incredibili che non si sono mai visti, l'avrebbero subito visto, ma un bambino proprio come gli altri. E questo è il paradosso che Gesù è venuto, vi dite, sono venuto a portare che cosa? Sono venuto a portare la guerra. Sono venuto a portare il fuoco. È Luca, Luca capitolo 12, versetti 51 seguenti. Gesù segno di contraddizione. Che cosa voglio se non che il fuoco divampi? E ad esempio in Luca 7, 33 si parla che colui che è il donatore della salvezza può essere diventare causa di rovina per coloro che lo rifiutano. Cioè è il tema della scelta di fede. Quindi questa parola di Dio è come una spada che recide, che purifica tagliando, che giudica i pensieri dei cuori. E qui è la spada che passa attraverso la vita di Maria, che lacererà la sua esistenza davanti al tremendo rifiuto di cui Gesù sarà vittima. Giovanni e Luca non ce la pone sotto la croce, non ne dà parole in quel modo, ma Giovanni, la tradizione cristiana, vede qui il primo atto della Mater Dolorosa, no? Che è stato uno delle devozioni cristiane cattoliche in particolare, la Mater Dolorosa. Allora, passiamo adesso al versante femminile. Che cosa si dice? Che c'era anche una profetessa, Anna, figlia di... Allora, Anna vuol dire Grazia, facciamo così. C'è una profetessa, Grazia, figlia di Faccia di Dio, Fanuele, della tribù di Fortunato, Aser, beato, si dice che fortuna che aveva avuta. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era rimasta vedova ed ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Cioè io trovo, mi sono permesso di dire, faccio un gesto che voi avete pensato, sarebbe poco accademico anche, ma che fortuna ha avuto nella vita. Vedova, la vedova sapete non è la situazione migliore, vedova, chiaramente senza figli, non ha figli, non ha più il marito, è passata una vita lunga da sola, digiunando e pregando. Mica ha fatto un mese di esercizi spirituali, ha fatto una vita intera. Da quando era ragazza, dopo i 7 anni di matrimonio, quindi probabilmente segnati anche dalla perdita dei figli o da non averli avuti, comunque non ci sono figli, se no non poteva stare al Tempio. E viene ai pranzi del Tempio pregando e digiunando. Noi diremmo, come vita è un pochino... Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione o riscatto di Israele. Allora, questa donna, mi sono permesso di scrivere così, è un raggio di gioia e di luce che rompe dopo l'oscura profezia dalla della spada, che trapassa la vita di Maria. Ella, come Simeone, come tutti i protagonisti che l'hanno preceduta finora nel Vangelo di Luca, è il tipo dei poveri di Adonai, cioè di quei poveri che hanno come unica risorsa, unica loro ricchezza, la fede e la speranza in Dio. E per il messaggio dell'Antico Testamento, in particolare i profeti, sono questi i poveri del Signore, il cuore pulsante del popolo di Dio. Sono quelli che hanno come famiglia Dio. Lei non ha più famiglia, lei è sola. In realtà la sua famiglia è Dio. Il nome di questa donna è un augurio che indica il destino preparato per questa, tra virgolette, povera. La sua vedovanza in giovane età, la mancanza di figli, sembrano relegarla tra gli sfortunati, quasi maledetti, non benedetti. E il suo nome è una ironia di cattivo gusto. Infatti tutto è una promessa e tutto sembra smentito. Grazia della tribù di Felice, di Fortunato, della come si dice, della famiglia di faccia di Dio. Dai. Adesso voi scherzate, ma quando io leggo questo testo, io penso a un episodio che mi è successo. Ero diacono, ero al Cotolengo a fare servizio, e ero nel reparto di malati di sclerosi mancolina, malati anche di SLA, E arriva dentro un signore, un bell'uomo lungo, proprio un bell'uomo, ma con una SLA ferocissima. In pochi mesi era lì. La moglie poveretta non riusciva, come faceva a muovere un uomo così? Ha dovuto chiedere al Cotolengo se glielo prendevano. Era lì sempre, a mezzogiorno alla sera, a seguire il suo marito, e l'anno dopo era già morto. Non sono tornato l'anno dopo, ma mi ricordo la domanda impertinente che ho fatto: come si chiama? Comincia a dire: mi chiamo Fortunato, ma non voglio più essere chiamato Fortunato, io non sono Fortunato. Come si fa a chiamare uno Fortunato? Ma come, è come Anna, no? Figlia di Aser, di Fortunato, di Beato. Aser era la parola Makarios in greco, era interessante. E invece a questa donna succede proprio la grazia più grande: non ha avuto bambini suoi, ma ha preso in mano il bambino di Dio, ha visto il volto di Dio. E in questo senso a lei si può dire quella parola, che è l'ultima parola che Mosè dice al suo popolo: beato te Israele, popolo riscattato dal Signore. Ed è interessante, lei evangelizzata, che l'Evangelo è giunto per lei innanzitutto, diventa evangelizzatrice, no? E parlava, raccontava e parlava del bambino a quanti aspettavano il riscatto di Israele, la redenzione di Israele. Non dimenticate che il bambino è stato portato al Tempio teoricamente per essere riscattato, e in realtà è lui il riscattatore, non è riscattato, è lui il Goel, è lui il Redentore. Mi sono permesso di avvicinare una figura che nel nostro canone cattolico c'è, che cioè quella figura di Giuditta. Noi abbiamo il libro di Giuditta nel nostro canone. Come Giuditta, donna fedele, colma di benedizioni divine, anche Giuditta era vedova, anch'essa benedetta con una lunga vecchiaia, con una vita condotta nella perfezione della fede, tra parentesi 84 se non sbaglio e 12 per 7, vero? Con tutti i significati che il 7 ha della perfezione divina e il 12 il tema del rapporto con Israele, no? Allora, come Giuditta, Anna è vedova ed offre, per così dire, un modello per le vedove della comunità cristiana, che devono essere numerose e preziose per il loro servizio nella Chiesa. In primi tempi il ministero delle vedove deve essere veramente importante. Luca è particolarmente attento a segnalare la loro presenza, citando diverse protagoniste, la vedova di Nain, ad esempio, la vedova che va a ottenere giustizia dal giudice iniquo, vi ricordate? Quella che finalmente riesce a ottenere udienza, fino a quella che è la cattedratica dell'amore di Dio, primo Nobel dell'amore di Dio, quella che ha gettato i due, una vedova povera, i due spiccioli, e lei ha dato, non diciamo quanto aveva per vivere, ma il testo greco è molto più intrigante: lei ha dato la sua vita, dice Gesù, non il suo sostentamento, letteralmente è la sua vita. Con quei due spiccioli ci ha messo la vita lì. Quindi vedete che è una figura anche interessante. Allora, e poi c'è questo episodio, questa chiusura di questa prima parte, col ritorno a Nazareth, la leggiamo. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era su di lui. Leggo così, sono più veloce. Luca 2:39-40 chiude la presentazione al Tempio con la notizia della vita quotidiana di Nazareth. Cominciano i lunghi anni nascosti, la vita, noi chiamiamo monotona, ma in realtà la vita ordinaria, la vita buona, tutti abbiamo, la vita ordinaria è anche la cosa più buona che ci possa essere, l'ordinarietà. E certo, se volete, certo, un po' provinciale, di colui che deve salvare l'intero mondo e vivere in quello sputo di paese che è Nazareth. Allora, adesso è piuttosto grande, ma allora era proprio uno sputo. Il nascondimento di Nazareth fa parte integrante del piano misterioso dell'amore di Dio, che ha voluto salvare gli uomini entrando nella semplicità e ordinarietà del quotidiano. Luca non ci dà nessuna informazione su questo periodo, non fa come i Vangeli apocrifi che fanno fare a questo Gesù cose mirabolanti, qualche volta non sempre gradevoli, tipo ad esempio Gesù che fulmina alcuni compagni di gioco che gli avevano fatto dei dispetti e lui per tutta risposta li fulmina. Abbiate pazienza, io un compagno di giochi non lo vorrei così. Allora, è un'altra cosa, le cose più belle su questo testo, sapete chi le ha scritte secondo me? Un certo Giovanni Battista Montini, è stato il vostro vescovo, il vostro arcivescovo e poi Papa, è così, è Paolo VI, sul tema di Nazareth, delle cose bellissime, collegate al suo viaggio in Terra Santa, il mistero di Nazareth, del silenzio di Nazareth. E adesso andiamo alla ricerca, leggiamo il brano notissimo, arcinoto e meraviglioso. E alcune parti le sorvolerò perché sono un po' tecniche, però per chi ama un po' leggere poi leggerà un pochino, sono un po' legate alla narratologia, però ve le risparmio. Versetto 41. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Quindi tu lo sai che è a Gerusalemme, ma loro non lo sanno, poveretti. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di cammino. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, ma perché ci hai fatto così? Tuo padre Dio». La traduzione letterale dovremmo dire con angoscia infernale. Ti cercavamo. Ed egli rispose: ma perché mi cercavate? Non sapevate che io devo essere nelle cose, essere in quelle del Padre mio? Ma essi non capirono le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth. E stava loro sottomesso. Sua madre serbava queste cose, tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. Allora, accelero un tantino, se no non arriviamo dunque. Innanzitutto una parola sulla collocazione, cioè la prima parte del Vangelo dell'infanzia in qualche modo si chiude. Vi ricordate che eravamo al Tempio, il Vangelo dell'infanzia è iniziato al Tempio. Lo scorso anno eravamo là alle 3 del pomeriggio quando c'era il sacrificio del pomeriggio con l'offerta dell'incenso e gli succede qualche cosa di, non sappiamo se di bello o di brutto, al povero Zaccaria, tant'è vero che quando è uscito non parlava più. Era un ictus, era un'estasi, una visione. Allora, a parte le battute, è iniziato al Tempio e qui si chiude al Tempio in realtà. Quindi è interessante. Anche se poi la chiusura del Tempio si avrà ancora alla fine, nel Vangelo di Luca, il Vangelo di Luca si chiude al Tempio, perché gli apostoli tornano al Tempio e lodano Dio nel Tempio. Allora, quindi lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù al Tempio conclude questo Vangelo lucano dell'infanzia, ma è anche l'ouverture, cioè l'apertura, è sul resto, sul Vangelo della vita pubblica. Perché questo? Perché è una specie di preludio al mistero pasquale. I tre giorni lo cercano, l'angoscia mortale, infernale, vissuta da Maria e da Giuseppe. Cioè, no, da prendere sul serio, eh? Allora, quindi il senso fondamentale del brano, voi capite, che ti fa contemplare, è in filigrana, già ancora una volta, il mistero della Pasqua. Questo che noi dobbiamo, per così dire, mettere subito a fuoco. Allora, su quello che riguarda poi lo schema rivelazione-reazione, come reagiscono loro, sorvolo, lo leggete voi se vi interessa, è interessante però un po' tecnico. Leggo una crisi familiare. A me è successo proprio, Adesso poverina è morta, la mamma di 7 figli, era morta giovanissima. Il suo coccolino, in qualche modo Efraim, si chiamava, non che dovesse venire gli atti, però un rapporto particolare. Eravamo le giornate in seminario lì con il rinnovamento, la mamma lo cerca, era disperata, in giro a cercare in città alta sto Efraim, e l'Efraim era lì in seminario al solito posto. Quando quella rientra e lo vede lì, questa scena fu bellissima, perché dove sei stato? Ma mamma, ma io ero qui. Cioè, come se dicesse, ma quello che ti sei perso sei tu, non sono io perso. Io sono dove dovevo essere. Va bene, lo schema funziona anche qui. Allora, lo dico questo perché questa signora Fernanda è dolorosa per la sua perdita così giovane. Una crisi familiare. Dopo i cosiddetti ritornelli di crescita, uno per, l'abbiamo visto per il Battista, uno per Gesù, che riecheggiano ritornelli di crescita simili a quelli di personaggi dell'Antico Testamento, allora il narratore ci presenta Gesù ormai ragazzo che sale a Gerusalemme con i genitori per la festa di Pesach, cioè per una delle tre feste di pellegrinaggio. Sapete che di per sé in una delle tre feste bisognerebbe salire a Gerusalemme, almeno per chi vive nella terra. I suoi genitori sono degli osservanti, sono dei religiosi, quindi mettono da parte chiaramente un po' di risparmi, qualche cosa, per poter avere la possibilità di andare a Gerusalemme, vivere Pasqua là, fare alcune spese a Gerusalemme, perché è obbligatorio fare delle spese nella città, cioè fa parte della decima per la città, e quindi rientrare. E probabilmente lo fanno in questo periodo dell'anno che per loro, per il viaggio, per varie ragioni, era il più propizio. Allora, è interessante questa famiglia, vedo. E questa è la motivazione che Luca dà, quindi, di questa salita a Gerusalemme, quindi la pratica di pellegrinaggio in obbedienza ai dettami della Torah. Il testo evangelico non consente di per sé di affermare che il Gesù dodicenne sia salito a Gerusalemme per fare il Bar Mitzvah o Bar Mitzvot. Il Bar Mitzvah e il Bar Mitzvot, qualche secolo dopo, è chiaramente attestato all'età di 12-13 anni, questo sì. All'epoca di Gesù non lo sappiamo ancora, quindi non forziamo i testi, non è necessario questo. Sapete cos'è il Bar Mitzvah? È quando il bambino diventa, la bambina diventano soggetti della legge, non più ai genitori. Ad esempio, comincia sabato, allora sono tenuti, finché è bambino tu corri e così via, ma quando hai fatto il Bar Mitzvah, allora sei tenuto a vivere lo Shabbat e così via. Quindi c'è tutta una serie di, sei sottoposto alla legge del Signore e non più solo al dettami del genitore. Ebbene, questo dire che è avvenuto per questa ragione non lo possiamo dire. ci va bene come sintonia, però va bene. È l'età comunque della preadolescenza, è un momento in cui si pongono delle scelte importanti nella vita, Le scelte cominciano a maturare in questa età, nel senso che gli psicoanalisti lo sanno bene, che poi magari impiegano 20 anni a saltar fuori, ma è lì che si comincia a orientare un senso, e qui si orienta qualcosa di importante per Gesù. Qui a Gerusalemme si svolgono le cose in piena normalità, tanto è vero che non abbiamo nessuna notizia. Finché il ragazzo, Gesù, fa i primi tentativi di adolescente, o quasi, di staccarsi dai genitori e di intraprendere una vita sua, un suo cammino. Il narratore non ci dice nulla delle motivazioni di questo momento delicato, ma sosta su un equivoco per il quale Maria e Giuseppe non si rendono subito conto dell'assenza di Gesù. Ognuno pensa che sia quell'altro, o sia quei ragazzi e quest'altro, la carovana è partita la sera. C'è la sorpresa che lui non c'è. Non è la cosa più bella del mondo. Poi succede magari anche quando si va all'Egitto, no? Che si dimentica uno, per caso. Una volta è successo con un nostro compagno di classe. Ci siamo resi conto che l'abbiamo dimenticato e non sapevamo come scusarci. Aveva lui e non sapeva come scusarsi perché era in ritardo e noi abbiamo fatto finta, eravamo preoccupati per te, invece non ci eravamo neanche resi conto che mancava. Però questo lo sappiamo noi, non lui, anche adesso non lo sa. Allora, situazioni, ma sono situazioni che succedono, no? Guardate però dove sta la cosa bella. Il racconto che è gestito dall'Evangelista in modo tale che noi lettori sappiamo bene che Gesù non si è smarrito, ma che sta agendo e pensando in modo autonomo, diverso. E lì si vedono le intenzioni più profonde che muoveranno la sua vita. Guardate che sono le prime parole che dice Gesù nel Vangelo. E le prime parole riguardano il Padre. Riguardano il Padre. In una prospettiva antropologica, il racconto presenta una sorta di crisi familiare che scoppia in tutta la sua gravità e che chiede di essere ricomposta, consentendo ai membri di questa crisi di uscirne più maturi, più cresciuti. Una crisi, quando è superata, fa crescere le persone. Da una parte vi è l'adolescente Gesù, o comunque vicino all'adolescenza, che si stacca dai suoi genitori, dall'altra costoro che non sanno ancora fare i conti con questo distacco, anche se si chiamano Maria e Giuseppe. Questo è bellissimo. Anche se si chiamano Maria e Giuseppe. Il narratore non dice che la cosa è stata semplice, per questo mostra i 3 giorni della ricerca angosciata. Io vi dicevo il verbo odinaomai. Questo verbo è presente nel Nuovo Testamento un'altra volta e sono le pene infernali del ricco Epulone. Nel brano del ricco Epulone e del povero Lazzaro, quello è torturato, queste torture infernali. Guardate che è una cosa serissima. Maria ha detto che suo padre e lei hanno provato l'inferno. Impressionante. Allora, in qualche modo essi prefigurano quella comunità che vivrà i 3 giorni del mistero pasquale, nell'attesa di una luce e di una parola che le dia speranza. Allora, dopo 3 giorni di distacco, i genitori trovano Gesù nel Tempio, intento a dialogare con i rabbini, con i maestri. La tradizione iconografica ama rappresentare Gesù come un insegnante e costoro, soprattutto a luce del versetto 47, che lui di un po' un centro, in cui sembrerebbe un po' nella posizione della cattedra che insegna, ma no, non è così. In realtà questo quadro va pensato in modo diverso, è l'atteggiamento del vero alunno. L'alunno autentico pone domande, cerca di capire. Con domande, dalle sue risposte alle domande e alle controdomande, è il metodo rabbinico oltretutto. È interessante che si dice che li ascoltava e li interrogava. Quindi che cosa vuol dire? Che quel bambino era molto interessato alle cose di Dio. Era molto molto interessato alle cose di Dio. È interessante questo elemento, Cioè, lui lì poneva domande, interrogava, e certo. Voi sapete che porre la domanda più acuta stupisce. La domanda è a volte più importante della stessa risposta. Però la risposta si può cercare di indagare in mille modi per averla. Il problema è porre la domanda giusta. Quindi l'immagine di un Gesù maestro, l'immagine adulta, non deve occultare quest'altro aspetto della verità qui descritta, e cioè il suo essere discepolo appassionato alla ricerca di ciò che il suo cuore desidera sommamente, conoscere il mistero del Padre. Sembra ancora il brano del servo del Signore: ogni mattino gli fa attento il mio orecchio. L'avete presente? Qualche uno sì, qualche uno no. Allora ve lo leggo, così almeno è risolto ogni problema, non vi chiedo più ditemi sì. Che diventa. Allora, sto parlando del brano del servo del Signore, il capitolo 50, è il terzo carme, la terza poesia sul servo, e leggo così: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, da alunno, perché io sappia indirizzare una parola agli sfiduciati. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, in realtà è perché io ascolti come discepoli. Il Signore mi ha forato l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. L'orecchio forato vuol dire io sono incardinato per sempre in questa casa, non ho i mezzi per mantenermi, voglio dipendere da uno, tu ti impegni a darmi lavoro, io mi impegno a lavorare per te. E ci si faceva forare l'orecchio. Ogni mattino io porgo il mio orecchio perché io voglio essere uno che è in ascolto continuo. A me piace molto questa figura di Gesù. Più che dottore, tra i dottori, è Gesù che ha assetato di capire il mistero del Padre. Perché è già lì che insegna tutto, va bene, fino a un certo punto. Solo chi sa ascoltare, chi sa interrogare, chi sa porsi in una ricerca amorosa e appassionata, può essere maestro di chi si mette in ricerca poi. Arrivo al cuore del brano, introdotto dalle parole di Maria rivolte al figlio e dalla risposta di quest'ultimo ai suoi genitori. Questo dialogo ha un'importanza che non può essere sminuita, dato che la risposta di Gesù ai genitori, come ho detto, è la prima parola riportata dal Vangelo di Luca. Maria inizia il dibattito con Gesù non chiamandolo semplicemente figlio, ma figliolo. E questo è interessante, facendo così sentire il legame viscerale che ha con quel bambino che lei ha generato. È il verbo tecno, generare. Ella vuole quindi smuovere l'affetto di Gesù e gli pone una domanda che insieme ha il sapore di un certo rimprovero autorevole e addolorato. È quello della ricerca sincera di chiarimenti. In sostanza, non capisce perché Gesù abbia fatto subire proprio a loro, come suggerisce la posizione enfatica del testo greco, tuo padre e Dio, angosciati, ti cercavamo. Ebbene, proprio a loro, un comportamento ingiustificato, incomprensibile. Questo non dovevi farmelo. Per questo, però, vuole conoscere il motivo. Infine giustifica la sua domanda adducendo questa ricerca addolorata. Alla domanda, perché ci hai fatto questo? Perché ci hai fatto questo? Proprio a noi, Hai fatto per questo, ci hai fatto. Perché proprio a noi hai fatto questo? Alla domanda di Maria Gesù risponde a sua volta domandando quasi con stupore: ma perché mi cercavate? Non sapevate che? La controdomanda di Gesù mostra che la ricerca che di lui hanno fatto i genitori non era necessaria, era priva di fondatezza. Se essi avessero conosciuto fino in fondo lui, avrebbero potuto evitare l'equivoco. È come se Gesù facesse un dolce rimprovero alla madre che l'ha rimproverato. E voi capite che il rimprovero è rivolto anche a noi lettori, Perché abbiamo a riconoscere spesso la nostra ignoranza. Perché qui c'è il gioco tra quello che si dicono e tu lettore a che parte stai. Peraltro bisogna segnalare come l'esegesi discuta sulla traduzione della seconda parte del versetto. Io devo essere, letteralmente, io devo essere in ciò che è di mio padre. Che cosa? Devo interessarmi agli affari del padre mio o devo essere nella casa del padre mio? Che è la stessa cosa per il Vangelo di Giovanni. Da quel momento il discepolo la prese in casa sua, non le so, o la considerò un tesoro caro, tra le cose più care. Rimane sempre questa alternativa. Ora, sembrerebbe, a mio avviso, preferibile la seconda. Io devo essere, cioè abitare, nella casa del Padre. E questo è più coerente con l'episodio, perché Gesù è come se dicesse, questa è casa mia, io sto qui. Bene, tutto quello che gli hanno insegnato a proposito del Tempio del Signore, egli l'ha pienamente recepito. Quella è casa sua, come la casa di ogni credente, come la casa di tutti i popoli della terra, casa di preghiera per tutti i popoli, sarà chiamata, dice durante la purificazione del Tempio. D'altra parte, resta la questione della ragione per cui Luca non usi l'espressione più ovvia, devo vivere nella casa del Padre mio. Viene il sospetto che giochi volutamente sull'ambiguità, rendendo compossibili il senso dello spazio e il senso delle cose, cioè devo interessarmi alle cose del Padre, devo essere nella casa del Padre. Quale che sia l'interpretazione, è importante quel devo. Lo ritroverete alla fine, eh? Il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani degli uomini. Il Cristo doveva morire, dei. Cioè c'è un piano di Dio. Quel devo non è solo di Gesù, eh? È una forma impersonale, è necessario che esprime la necessità per Gesù di obbedire a un piano divino a cui lui è tenuto appunto a obbedire per primo. Arriva la fatica di capire. La risposta di Gesù non viene subito capita dai genitori. È interessante, eh? È una consolazione questo brano, non capirono. L'aveva già prima, già l'avevo capito, adesso è la seconda volta. Era ristata già enigmatica di fronte alla profezia di Simeone. Si evidenzia così bene lo schema narrativo di liberazione e di reazione con un risultato che lascia pensierosi noi lettori. Eppure tutto il brano sottolinea una sorta di ignoranza di Maria e di Giuseppe e quindi la necessità anche per loro di penetrare nel mistero di quel figlio. Così se all'inizio sembrava una disattenzione momentanea dovuta alle circostanze, di fatto è un non sapere dove si trovi Gesù. E anch'essi hanno una lacuna nella conoscenza. Essi non compresero le sue parole. Voi intuite benissimo, però Maria non si sottrae al compito, non hai compreso, ma devi custodire. Quindi qual è il compito che le hai dato? Accanto a questo non capire, non rimuovere l'episodio, non parliamone più che non ci pensiamo. No, adesso voglio capire, adesso voglio entrare, custodire nel suo cuore, tutte queste cose. Quindi nessun processo di rimozione, ma un processo di scavo, di comprensione, fino a farla penetrare nel cuore del messaggio. Sarà quello che avviene con i discepoli di Emmaus. Il lavoro io fino a farli penetrare, fino a che i loro occhi si spalancano. No? Per Maria sarà lo spalancarsi della comprensione del cuore. Ecco perché davvero è la regina dei cuori. Concludo con una notazione che ho preso da una cosa che ho fatto per la Sacra Famiglia, sulla famiglia di Gesù. La leggo e penso anche alle nostre famiglie. Poiché questo testo ha comunque un risvolto secondario, ma di forte interesse per il tema della famiglia nella luce della parola di Dio, ci domandiamo quale profilo di famiglia emerga. Ebbene, appare quello di una famiglia come culla, in cui ha potuto prendere forma una disponibilità del figlio ad accogliere la vocazione di Dio su di lui. Detto qui tra di noi, una frase un po' sintetica, qual è la vocazione della famiglia credente? La vocazione della famiglia credente è rendere i suoi membri capaci di accogliere la vocazione di Dio per loro. La chiamata della famiglia è rendere i propri membri capaci di rispondere alla chiamata di Dio, quale che sia. È chiaro? Allora, è implicitamente un insegnamento anche per noi lettori a proposito del senso della vita di ogni famiglia, che sia autenticamente tale, cioè permettere, consentire a ciascuno dei suoi membri, dare anche i mezzi, di scoprire e accogliere la propria chiamata e così trovare il proprio posto nel progetto di Dio. Questo, come insegna appunto l'episodio evangelico, diciamo, non è un compito facile e può comportare anche dolorosi distacchi, persino momenti di incomprensione, che non sono stati risparmiati neppure la famiglia di Gesù. Con una frase che potrebbe, ecco, l'ho messa appunto, vocazione della vocazione. Abbiamo sostato a lungo anche sull'incomprensione di Maria e di Giuseppe la risposta del figlio, ma anche sul fatto che ella non rimuove la parola ma la custodisce. In questo atteggiamento di riflessione amorosa, che non si arresta di fronte alla difficoltà che l'umano ha di penetrare nel mistero di Dio, Maria rappresenta il modello del vero discepolo, la figura della fede, che attraversa le vicende della vita attendendo pazientemente di essere illuminata dal Signore. E così la famiglia è chiamata a questa traversata. Infine l'episodio del ritrovamento al Tempio si chiude con le note relazionali circa il ritorno di Gesù a Nazareth. Il lettore si scontra con un paradosso. Colui che ha rivendicato la libertà di cercare con tutto se stesso il Padre porta questa decisione nel quotidiano, vivendo la sottomissione ai suoi. Io sono sottomesso al Padre, ma concretamente l'ha vissuto nella sottomissione ai suoi. In definitiva, l'obbedienza vissuta a Nazareth è il vero banco di scuola per imparare che quell'obbedienza, che l'obbedienza non è perdita della libertà, ma è la suprema libertà. Quella che dirà da adulto: nessuno mi toglie la vita, io la dono da me stesso, perché io ho il potere di donarla e il potere di riprenderla di nuovo. E questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ma l'ha imparato in quella famiglia, imparando ad obbedire, per poi costruire sull'obbedienza la nostra salvezza. Comunque è interessante anche la figura di Maria e di Giuseppe che sbattono contro, che poi l'idea che ogni figlio è dono e compito, no? E che ogni figlio è portatore di un mistero di cui non sono padroni né i genitori né nessun altro. Quel mistero che deve essere in qualche modo, bisogna favorire che il figlio venga in contatto col mistero che è in lui, lo colga.
Buonanotte a tutti.
Grazie.